la sesta domenica del tempo ordinario. Ed ecco i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Levitico. Sono pochi versetti, perché nel capitolo 13 si leggono i versetti 1 e 2 e poi 45 e 46, in realtà si salta tutto il capitolo, i primi due versetti e i versetti 45 e 46 ormai alla fine. La legislazione riguardante la lepra. La seconda lettura è dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle settimane trascorse, e quindi leggiamo nel capitolo 10, il versetto 31, e di seguito, anche in questo caso la lettura è brevissima, si arriva al versetto 1 del capitolo 11, da 10:31 fino a 11:1 nella prima lettera ai Corinzi. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 32, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 109. E quindi il brano evangelico, che naturalmente è tratto dal Vangelo secondo Marco, siamo alla fine del capitolo primo, versetti da 40 a 45. Noi ci disponiamo a celebrare questa prossima domenica in comunione con tutta la Chiesa, mentre siamo alle prese con la novena per la festa solenne della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza. E mercoledì prossimo entreremo in Quaresima. È con pacata ma intensa letizia che la Chiesa celebra i misteri della nostra salvezza. Per lei non ci sono tempi di vuoto e di lontananza. La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, custodisce con fervorosa devozione il deposito che le è affidato. Custodisce così la bellezza gloriosa della vita cristiana, che è stata illuminata da Cristo, Figlio di Dio, risorto dai morti. E nella luce di questa bellezza la Chiesa custodisce con fede la parola dell'Evangelo, l'Eucarestia, insieme con la varietà e la ricchezza di tutti gli altri segni sacramentali. Viviamo anche noi con la stessa fedeltà, con la stessa letizia della Chiesa, queste tappe del cammino liturgico che ci conducono attraverso le vicende del tempo ordinario in questi mesi invernali. È il disegno provvidenziale della misericordia di Dio che contiene, che stringe ormai tutti i confini della nostra storia umana. Con preghiera semplice e fiduciosa vegliamo anche noi, mentre si compie lungo itinerari spesso per noi imperscrutabili, ma tutti intrecciati con l'evento pasquale di Cristo nostro Signore. Non c'è dubbio. E comunque si compie la volontà del Padre, ossia la conversione del cuore umano e la gestazione di una nuova umanità, una nuova famiglia di figli di Dio. Offriamoci anche noi con cuore aperto e con fiducia sincera. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura, brevissima com'è, nel libro del Levitico, capitolo 13, i primi due versetti e poi i versetti da 45 a 46, cioè altri due.
Anna Maria. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento.
Ecco, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco. Siamo alla fine della grande introduzione, capitolo primo, dal versetto 40.
Allora venne a lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi guarirmi. Mosso a compassione, stesa la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Ma quegli, allontanandosi, incominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
Grazie. Ritorniamo al libro dei Salmi e proseguiamo nella nostra lettura sistematica, continua, dei salmi uno dopo l'altro. E quindi siamo alle prese con il Salmo 109. Siamo entrati con il Salmo 107 nel quinto e ultimo libretto del Salterio. E se ricordate, abbiamo avuto a che fare con le strade della conversione alla vita. Proprio il Salmo 107, il primo salmo del quinto libretto, ci ha annunciato come sono offerti a tutti gli uomini, in qualunque condizione si trovano, i frutti della redenzione. E la redenzione è esattamente l'itinerario che si apre per il ritorno alla terra, per il ritorno alla vocazione che il Dio vivente ha voluto donare alla creatura umana, ad ogni creatura umana, e c'è di mezzo il percorso paradigmatico lungo il quale è condotto l'itinerario di ritorno e di redenzione del popolo che ha sperimentato drammaticamente i guasti dell'esilio. E dunque le strade della redenzione, il Salmo 107, leggevamo a suo tempo, strade che si aprono, sono le strade della conversione alla vita che abbiamo rievocato e ricostruito tenendo conto dei segnali indicatori, certamente molto eloquenti, molto istruttivi per noi, e quale che sia la nostra condizione di esilio e quale che sia la pesantezza dei compromessi che disturbano, offendono, se non esattamente rinnegano la nostra stessa vocazione alla vita. Salmo 107, e quindi il canto della speranza nel Salmo 108 che leggevamo una settimana fa. il grande canto della speranza, lo spazio che si allarga nel cuore, che è come svegliarsi alla vita. Così leggevamo a suo tempo, ricorderete, svegliarsi alla vita con la saldezza di un desiderio che interpreta l'esperienza della povertà più totale e più manifesta, l'interpreta come scuola dell'amore vero e gratuito. Saldo è il mio cuore, così si apriva il Salmo 108, oh Dio, saldo è il mio cuore, voglio cantare inni, anima mia, e dunque con una totale partecipazione dei sentimenti che animano l'intimo di una coscienza, di un cuore, di un'esistenza umana, svegliatevi, arpa, eccetera, voglio svegliare l'aurora, leggevamo. Dunque, il canto della speranza, ed è proprio il Salmo 108 che ci ha coinvolti nell'avventura di questo spalancamento del cuore che diventa il luogo in cui trova dimora quella speranza totale che coincide comunque con una povertà totale. Una povertà che è totalmente consegnata in vista di un cammino di rieducazione all'amore vero, all'amore gratuito. E infatti il Salmo 108 ci ha poi, probabilmente ricordate, ci ha poi aiutati a rintracciare il modo che è sempre attuale, è sempre pertinente per ciascuno di noi di partecipare alla storia di fratelli perduti, fratelli da ritrovare, il caso emblematico nella storia della salvezza, i due fratelli figli di Isacco, Edom o Esau e Giacobbe, e quindi fratelli che stanno ritrovando le strade dell'appartenenza a un'unica storia di famiglia, che è un'unica storia d'amore. E d'altra parte, proprio la prova decisiva, adesso, proprio in continuità con i salmi 107 e 108 che abbiamo letto nelle settimane trascorse, adesso la prova a cui va incontro il cuore umano, cuore defraudato di tutte le sue pretese, di tutte le sue presunzioni, bisogna pure aggiungere di tutte le sue aspettative, quel cuore ridotto in una condizione di povertà tale per cui viene registrata la drammatica esperienza di un vuoto, e un vuoto che tende a trasformarsi nello sgomento, è una velata, come dire, minaccia che traspariva leggendo il Salmo 108 a partire da quel annuncio così festoso di colui che si sveglia e di colui che è pronto a consegnare il proprio vissuto in tutte le sue componenti, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi momenti, perché la speranza come gratuito atto di consegna a un dono d'amore gratuito che diventa il filo conduttore di un'esistenza umana alla scuola dell'amore, ma quello svuotamento del cuore. quella espropriazione, quella povertà. Ricordate come il Salmo 108 si concludeva con un interrogativo: ma chi mi guiderà? Chi mi condurrà? Certamente tu, Dio, contro il nemico portaci soccorso. Contro il nemico? Quale nemico? Altrimenti tutto è vano altrimenti. Una velata minaccia. È vero, il Salmo si concludeva nel versetto 14 con un'affermazione solennissima: con Dio noi faremo cose grandi e Egli annienterà chi ci opprime, annienterà il nemico. Ed ecco il nostro Salmo 109. Quando è necessario ormai fare i conti con quel nemico a cui faceva riferimento il Salmo 108 nelle sue battute finali, quando quel vuoto, vi dicevo qualche momento fa, in qualunque momento potrebbe trasformarsi nel tentativo di acquisire riempimenti di varia natura, forme difensive e aggressive della nostra iniziativa umana, che sono in contraddizione tra di loro e nello stesso tempo sono complementari e in qualche modo addirittura si sovrappongono. E dunque il vuoto che viene popolato da presenze sostitutive che rimettono in discussione ogni cosa e per di più in un contesto conflittuale che comporta niente meno che il rischio della profanazione del cuore nel suo valore sacro, in quanto il cuore appartiene a Dio, in quanto è proprio nell'intimo, nel segreto, nella profondità del cuore umano che, come abbiamo appreso leggendo e meditando il Salmo 108, il Dio vivente ha collocato il proprio santuario. Dio ha parlato nel suo santuario, nel Salmo 108, nel versetto 8. Ebbene, ecco il nostro Salmo 109, che è un salmo, per dirla con l'aggettivo che è più che mai opportuno in questi casi, imprecatorio. E tra l'altro il Salmo 109 è completamente espunto dalla preghiera liturgica della Chiesa, non compare mai. Fateci caso, neanche nel libro delle ore. Il Salmo 109 e il Salmo 58, due salmi che non compaiono mai, salmi imprecatori. È una scelta operata dai riformatori che si sono dedicati a questo servizio dopo l'ultima riforma liturgica. Non era così in passato, ma siccome in passato si pregava in latino, allora si potevano anche acquisire le imprecazioni con voci sonore, stentore e gridate all'impazzata, e tanto nessuno capiva niente, e quindi imprecando in latino era operazione ammessa. In italiano non si può imprecare. Eppure questi sono salmi imprecatori, e in più, vedete, ci sono versetti o sezioni di salmi di questo stesso genere che vengono eliminati dalla preghiera che è messa a disposizione del popolo cristiano attraverso il libro delle ore. Ma si tratta di versetti, di sezioni. In questo caso si tratta di tutto un salmo, come il Salmo 58 e il Salmo 109, totalmente espunto. Beh, un testo scomodo. Devo dire che imprese del genere mi divertono assai. E quindi mi sento particolarmente incoraggiato. Testo scomodo. Eppure ineliminabile. Non è che si può cancellare una pagina come se non fosse parola di Dio. È un testo prezioso. Fatto sta che abbiamo a che fare con una supplica dove un orante si presenta a noi coinvolto in un conflitto giudiziario. Quelle tipologie di conflitti giudiziari che spesso stanno sullo sfondo di certe liturgie penitenziali e di certe preghiere che, presenti nel Libro dei Salmi e anche altrove, danno voce a coloro che sono impegnati in un conflitto che riguarda esattamente il discernimento di quanto avviene nel cuore umano. È un conflitto che si svolge in un contesto forense, è un conflitto che si svolge nell'ambito interiore più esigente che mai, dove il cuore umano è alle prese con quella rivelazione di cui ci parlava il Salmo 108, per cui Dio ha fatto di esso, cuore umano, il proprio santuario, e d'altra parte è il cuore umano che è come esposto all'esperienza di un sussulto che in qualunque momento può trasformarsi in un tentativo di ricolmare il vuoto, ricorrendo a comportamenti, scelte, criteri interpretativi di carattere difensivo o aggressivo. Beh, vedete, il Salmo 109 è uno di quei testi che ci rimanda alla necessità di un discernimento radicale del cuore umano. Laddove la contestazione giunge al livello più aspro, più severo, ma anche più necessario. Siamo dunque alle prese con la vicenda di un orante che rende testimonianza a quello che gli capita usando forme espressive che sono proprie, vi dicevo, del dibattimento che si svolge in un ambiente giudiziario. Il Salmo si apre con una invocazione, è il versetto 1, e poi prosegue con versetti dedicati alla presentazione della causa, il motivo del dibattito, e poi una serie di imprecazioni sono le accuse che egli subisce, adesso leggeremo passo passo, e quindi la replica. E finalmente la vera e propria supplica. Non sto adesso a suddividere il testo in maniera precisa, subito conviene che prendiamo direttamente contatto con esso e man mano metteremo in ordine le diverse componenti di questa vicenda. Il Salmo 1, un solo rigo: Dio della mia lode, non tacere. Dio della mia lode, non tacere. Noi abbiamo a che fare con un profondo silenzio. Non tacere. Il nostro orante è alle prese con un Dio che tace. E nello stesso tempo, vedete, è il Dio della sua lode, come egli afferma. Ed è la presenza silenziosa a cui egli continua ad offrire la sua lode. E a questo riguardo, vedete, il Salmo 108 ci ha più che mai sostenuti, incoraggiati, educati, motivati. Salmo 108, la mia lode. Ed ecco per non dire poi, tornando indietro al Salmo 107, per non dire poi, conviene non dimenticare mai che siamo alle prese con il quarto libretto, il quinto e ultimo libretto nel quale è risuonata e risuonerà ancora abbondantemente la voce di coloro che gridano alleluia. Dio della mia lode, non tacere. E d'altra parte, vedete, quando il nostro orante si esprime in questo modo, alle prese con quel silenzio che lo avvolge, è intimamente convinto che continuando a esercitarsi nella lode, non intende minimamente rinunciare a questo impegno, non vuole perdere il ritmo del canto, l'urgenza della testimonianza, ma sa bene ormai che non riuscirà mai a colmare l'immensità che si manifesta proprio attraverso quel silenzio che lo avvolge. Il silenzio, che di per sé sembrerebbe indicare un'assenza di comunicazione, in realtà è avvertito come rivelazione di una grandezza che il canto di lode a cui egli ha voluto dedicare la sua vita non potrà mai colmare. E intanto, vedete, questo silenzio viene invaso da un'esplosione di altre voci. E abbiamo a che fare dunque adesso dal versetto 2 al versetto 5 con una prima sezione del nostro Salmo che illustra in maniera essenziale qual è il motivo del conflitto. Poiché, ecco qui, contro di me si sono aperte la bocca dell'empio e dell'uomo di frode, parlano con lingua di menzogna. Vedete, nel silenzio c'è chi parla, e chi parla abbondantemente, e chi parla con irruenza, con intransigenza, con prepotenza, strepiti, grida, proclami ad alta voce. Ed ecco, il nostro orante ha a che fare con bocche che si aprono rivolgergli delle accuse. Il nostro orante è un accusato, ma vedete, qui non abbiamo a che fare esattamente con una imputazione che, adesso proseguiamo leggendo fino al versetto 5, non viene documentata come dovrebbe essere necessario in casi del genere. Qual è l'imputazione? L'accusa è sostenuta, motivata, illustrata, commentata, convalidata dallo strepito delle voci che gridano. Gridano tanto che rendono l'accusa quanto mai incisiva, ma la reale imputazione non è espressa. E vedete, lui ha a che fare con bocche che si spalancano alla maniera di baratri infernali, dove a prescindere dalla precisa imputazione che è il motivo per cui il nostro orante è accusato, certamente vengono smontate tutte le istanze positive della sua vita. Senza che gli venga imputata una colpa, ma è esattamente contestata quella impostazione della sua vita che attraverso la lettura del Salmo 108 abbiamo ricondotto al canto della speranza. Qui dice: contro di me si sono aperte la bocca dell'empio e dell'uomo di frode, parlano di me con lingua di menzogna, e parlano di me, vedete, mi investono con parole di odio, investono me. mi combattono senza motivo, non so esattamente qual è il motivo, il fatto è che è qui messo in discussione proprio l'impianto di una vita che nella sua povertà radicale era consegnata a quella esperienza di una speranza totale, di cui ci parlava il Salmo 108, un cuore consacrato alla presenza del Dio vivente, un cuore abitato da Lui, un uomo che si è svegliato al canto della speranza. E adesso è esattamente questo l'oggetto della contestazione che lo mette duramente alla prova. Mi combattono senza motivo. In cambio del mio amore mi muovono accuse, mentre io sono in preghiera. In ebraico bisognerebbe intendere questa espressione in maniera anche più corposa. Cioè, mentre io sono preghiera. E il mio vissuto è ridotto a essere preghiera, no? Sono in preghiera, no? Ogni tanto recito il rosario, ma sono preghiera, cancellando quell'in, io sono tefillah, sono preghiera, e mi rendono male per bene, e odio in cambio di amore. Vedete, una vita che viene aggredita proprio alla radice, là dove è posto il fondamento, là dove il canto della speranza è il sacramento rivelativo della presenza del Dio vivente che consacra il cuore umano nella sua radicale povertà. Ed è il cuore umano che è così coinvolto in una storia d'amore. Di amore vero, gratuito. E l'amore vero e gratuito è per i poveri, questo ci è stato già detto. Ma adesso vedete, qui il nostro orante ha a che fare con un'aggressione. Un'aggressione che è mirata esattamente a occupargli il cuore, a invadergli il cuore, a profanare quella novità per cui il cuore umano è stato consacrato. Notate che qui, dove nel versetto 4 leggeva in cambio del mio cuore mi muovono accuse, questo mi muovono accuse è detto con una forma del verbo satan, in greco diventa endiabalon me, si sono indiavolati contro di me. È un'aggressione satanica. Il Satan, tra l'altro, in ebraico è l'accusatore per professione. Satan è termine che indica esattamente l'accusatore, indica quello che nei nostri dibattimenti giudiziari è il procuratore, il pubblico ministero, l'accusatore. È il Satan. E dunque un'aggressione satanica, questa connotazione così drammatica riemergerà successivamente. Vedete, qui il nostro orante dà forma, testimonianza di uno stupore. Ma più ancora è una forma di disgusto, di scandalo. Scandalo, già, è proprio questo sgambetto satanico che determina l'inciampo per eccellenza nella nostra esistenza umana, laddove è direttamente invaso, aggredito, occupato, è l'intimo del cuore umano, il luogo della consacrazione al Dio vivente. In cambio del mio amore mi muovono accuse. Stenunni, dice, sono Satana per me. È Satana per me. E io sono preghiere, mi rendono male per bene, odio in cambio di amore. Notate che comunque bisogna confermare il valore della battuta introduttiva, l'invocazione che leggevamo nel versetto 1. Dio della mia vita, non tacere, perché Dio della mia lode, sta scritto. Comunque la lode non è interrotta. Comunque lui continua a esercitarsi nel canto della lode, nel momento stesso in cui il canto della speranza è così aspramente e, come dire, drasticamente contestato in lui, per come quel silenzio nel quale il suo canto di lode si immerge, è un silenzio nel quale rimbombano queste voci strepitose, mediante le quali una miriade di avversari vogliono contestare proprio l'impostazione costitutiva della sua vita, non semplicemente qualche difetto, qualche errore, qualche mancanza, qualche disfunzione, ma proprio quell'impianto della sua vita che si è configurato alla maniera di quel risveglio di cui ci parlava il Salmo 108. Vedete che qui, a proposito dei versetti che stiamo leggendo, c'è Origene che sempre tutto interpreta in una prospettiva cristologica. Comunque Origene dice: questo ci insegna, sta leggendo il versetto 4, che quando siamo accusati dobbiamo pregare per i nostri nemici, quella preghiera di cui parla lui, il nostro salmo. Io sono preghiera, cioè, e Origene intende così: quando siamo accusati dobbiamo pregare per i nostri nemici. Se ci lasciamo travolgere dalla durezza della nostra reazione, ecco il rischio che adesso si prospetta, urgente e pericolosissimo, il rischio di reagire, e di reagire secondo quegli stessi criteri, usando quello stesso linguaggio, condividendo quella stessa modalità di aggressione e di difesa. Dunque, se ci lasciamo travolgere dalla durezza della nostra reazione, eccoci decaduti dalla conoscenza di Dio. Decaduti dalla conoscenza di Dio, dice Origene. E vedete, è sempre riguardo di questo versetto che Sant'Agostino dice: quando gli uomini infieriscono contro di noi, quando gli uomini infieriscono contro di noi, preghiamo per loro, ma preghiamo soprattutto per noi, affinché possiamo vincere l'indignazione che ci spinge a colpire. Già, l'indignazione che ci spinge a colpire. E qui adesso vedete, dal versetto 6 al versetto 15, seconda sezione del nostro Salmo, il nostro orante accusato oggetto di una serie di imprecazioni. Una serie di imprecazioni, vedete, che gli stanno scaraventando addosso, come una grandinata, una specie di lapidazione verbale, tutte le maledizioni che accompagneranno lo svolgimento di una vita che vuole realizzarsi per come il Salmo 108 ci aveva insegnato. Nel canto della speranza, nel vuoto della povertà, nell'affidamento totale alla santità del Dio vivente che consacra il cuore umano per la gratuità dell'amore. Una lapidazione verbale, così leggevo nel testo di un commentatore che è maestro, veramente sempre molto, molto efficace, ed ecco il nostro orante, vedete, sta come scendendo in un abisso oscuro, infernale. Quella lode che non tace in lui, nel silenzio, la lode, ma la lode adesso tende a diventare un lamento, e un lamento che recepisce le contestazioni che gli sono rivolte, le imprecazioni mediante le quali viene maledetto, e le sta come assorbendo in sé. Ed ecco, leggiamo dal versetto 6 al versetto 15, sono 20 imprecazioni, ma noi riduciamo a alcuni spunti essenziali. Dal versetto 6 al versetto 15 leggo: dicono così, qui bisognerebbe aggiungere questa premessa, sono le contestazioni che egli subisce da parte degli aggressori. Dicono così: suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Dunque, si troverà male in tribunale. Un empio contro di lui, e un empio sarà un Satana, l'accusatore qui di nuovo è il Satan. Come potrà, quando avrà a che fare con un tribunale dove il giudice è un disonesto, dove il giudice è un venduto, dove il giudice è un prepotente che abusa della propria condizione privilegiata, subito, vedete, soccomberà, non c'è dubbio, vedi che questo ti capiterà. E in più notate, sta alla sua destra, perché la destra è la mano che allude alla presenza dell'avvocato difensore. E se l'avvocato difensore, il paraclito, come poi si dice in greco, diventa avversario, è la rovina per eccellenza, è un vero e proprio inferno. Se alla tua destra ti trovi il Satana, ti trovi l'avversario, e se dunque quello che dovrebbe essere il tuo sostegno diventa il motivo di tradimento, e in più notate che quei tali che lo accusano stanno invocando l'intervento di Dio, come se addirittura lui stesso, il Dio vivente, potesse diventare complice di questa impresa squallidissima più che mai, per cui l'empio stravince. E se Dio diventasse complice? E quei tali che accusano il nostro orante, vedete, fanno appello a Dio. E in questo modo vorrebbero dimostrare, e in questo modo vorrebbero convincere, che quella posizione assunta nella povertà totale, per come il cuore è consegnato al Dio vivente che consacra, e il canto della speranza prosegue ininterrotto, quella prospettiva di vita è assolutamente fuori della realtà, fuori della opportunità, ma fuori addirittura della stessa intenzione di Dio, perché quei tali si rivolgono a Dio per convincere il nostro orante che alla sua destra non c'è più il difensore, ma c'è l'avversario. Sei tradito! Vedi che questo modo di impostare la vita fa di te un essere umano che non può sfuggire al tradimento. E in più, vedete, adesso aggiungono, citato in giudizio, risulti colpevole. Il suo appello si risolva in condanna, la sua preghiera diventi peccato. E, vedete, qui è prospettata una situazione conflittuale nella quale certamente soccomberà, certamente soccomberai, vedete, lo stanno aggredendo, lo stanno investendo con queste imprecazioni, una dopo l'altra, una sopra l'altra, una dentro l'altra, e dove vuoi andare a parare in questo modo? E in più adesso dicono, e pochi siano i suoi giorni, adesso vedi che tu finirai presto, morte prematura. E insieme con la morte prematura anche la dissoluzione della figura pubblica che egli aveva assunto con dignità e con rigore. Pochi siano i suoi giorni e il suo posto lo occupi un altro. Il suo posto lo occupi un altro. Pecudà è il suo posto, in greco diventa episcopi. Il suo episcopato lo occupi un altro. E dunque è la consistenza di questo personaggio in quanto occupa un ruolo di responsabilità visibile in un contesto sociale a cui egli ha dedicato le proprie competenze. Tu muori presto, tu sei già finito. E in più dicono, i suoi figli rimangano orfani, vedova sua moglie, qui c'è di mezzo proprio la disgrazia della famiglia ormai, e questo significa la corruzione degli affetti. Figli che rimangono orfani, disgraziati anche loro. Vedova sua moglie, cosa le capiterà? Vadano raminghi i suoi figli mendicando, vedete, figli ridotti in miseria, costretti a chiedere l'elemosina, siano espulsi dalle loro case in rovina. Questo siano espulsi, andranno a racimolare qualcosa tra la spazzatura. Così. I tuoi figli. Vedi? Vedi in che condizioni ti ha ridotto quel Salmo 108. Bisogna che ce lo diciamo una settimana dopo. Dove siamo arrivati? Dove ci porta il Salmo 108? Quel canto della speranza, dove ci porta? E questi, vedete, insistono. L'usuraio divori tutti i suoi averi, non soltanto la disgrazia della famiglia, ma la rovina economica. Gli estranei facciano preda del suo lavoro. Nessuno gli usi misericordia, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. E quindi, vedete, la cancellazione di ogni ipotesi di avvenire positivo per i suoi discendenti. La sua discendenza si è votata allo sterminio, nella generazione che segue si è cancellato il suo nome. E in più, versetto 14, l'iniquità dei suoi padri sia ricordata al Signore, e il peccato di sua madre non sia mai cancellato. Vedi che paradossalmente, mentre viene meno l'avvenire, l'eredità dei negativi che appartengono al passato ti cascano addosso e continuano a esercitare il loro influsso negativo. Non c'è prospettiva di avvenire positivo, c'è certamente la continuità dei negativi provenienti dal passato. E in più, adesso il versetto 16, siano davanti al Signore sempre, ed egli disperda dalla terra il loro ricordo. Dunque, non più memoria. Notate che l'ultima imprecazione fa appello espressamente al nome santo del Signore. È una bestemmia. È una bestemmia satanica. Vedete, una bestemmia che aggredisce potentemente, che penetra, che scava, che incide, che offende, che provoca un conflitto, che provoca un subbuglio, e il cuore umano è sollecitato a reinterpretare tutto quel che in quel momento di risveglio ha assunto come l'orientamento della propria vita in un contesto in cui l'avversità si è fatta così stringente, stritolante, soffocante, satanica. Come se questo fosse allora l'unico modo, questa è l'unica strada. Il cuore umano e qui la perfidia più subdola delle imprecazioni che gli sono state rivolte, il cuore umano non può sostenere, animare, gestire dall'interno il cammino di una vita se non fa sue queste modalità che sono proprie della prepotenza satanica, dell'irruenza che aggredisce, che strumentalizza, che offende, se non ti fai strada in maniera da affermare le motivazioni di proprio di rivendicazione, di strutturazione della tua presenza soggettiva capace di occupare. Di occupare spazi, di occupare tempi, di occupare il mondo, di occupare gli altri, di occupare, di invadere una prospettiva satanica, quella che il nostro orante sta sperimentando in se stesso, nel suo cuore umano, ma d'altra parte è come se adesso stesse rendendosi conto che non c'è altro modo per vivere se non fare sue queste stesse modalità di aggressione e di invadenza e di sopruso. Dove è andata a finire il canto della speranza? E allora vedete qui dal versetto 16 al versetto 20 la replica. E il nostro orante dice così: perché hai rifiutato di usare misericordia, hai perseguitato il misero e l'indigente per far morire chi è affranto di cuore. Ecco, si presenta così, un uomo povero, che è alle prese adesso con i dati di una vicenda che lo ha disturbato, disorientato, frantumato nell'animo. Qui tra l'altro riferimento a un cuore affranto, a un cuore compunto, in greco è la catanixis, il cuore compunto. E a questo riguardo, vedete, il nostro orante registra il dato oggettivo del conflitto nel quale è stato coinvolto e la provocazione che lo ha rimesso radicalmente in discussione. E questo suo dramma interiore adesso è in grado di descrivere come la tentazione per eccellenza, la tentazione a rivendicare come sue possibilità di intervento quelle con cui si è manifestato l'avversario che l'ha aggredito, quelle stesse motivazioni, quelle stesse modalità, quegli stessi strumenti. E il nostro orante fronteggia questa tentazione, e la fronteggia in tutto il suo potenziale di negatività corrosiva, di profanazione, di inquinamento, di sacrilegio. E lui dice, ecco, questa frantumazione del cuore a cui l'aggressione subita l'ha condotto, e insiste, ha amato la maledizione e ricada su di lui. Vedete, sta facendo delle prove. Ricambiare la maledizione che ha subito, non ha voluto la benedizione, da lui si allontani. Si è avvolto di maledizione come di un mantello, è penetrata come acqua nel suo intimo, come olio nelle sue ossa. Si riferisce all'avversario che l'ha aggredito, al Satana, sia per lui come vestito che lo avvolge, come cintura che sempre lo cinge. Si sta vendicando? Attenzione, perché sta registrando come quel modo di aggredire, di contestare, di imprecare, di maledire, quel modo satanico di profanare la consacrazione del cuore è autodistruttivo. Una negatività che lo ha invaso nel cuore, ma notate, qui adesso arriviamo al versetto 20, è nel cuore che il nostro orante rimane consacrato al Signore, come colui che scopre di essere nella povertà del cuore svuotato, di cui già sappiamo, e come è divenuto capace di accogliere, farsi carico di tutto quel pesante cumulo di cattiverie, di menzogne, di ingiustizie, di maledizioni che gli sono state scaraventate addosso. Sia questa da parte del Signore la ricompensa per chi mi accusa. Ecco il Satana. Per chi dice male contro la mia vita, sia questa la ricompensa. Sia questa, lui dice, l'opera del Signore. Sia questa l'opera del Signore per chi mi accusa. E sta parlando di questa compunzione del cuore, di questo spazio che gli si è aperto nel cuore. Quel cuore vuoto, il cuore consacrato, il cuore che è la sorgente del canto che al risveglio celebra l'aurora del Dio vivente, ma vedete, è il cuore divenuto il luogo del discernimento. Il discernimento è autentico, profondo, radicale, quel discernimento che esclude l'adattamento, esclude la complicità demoniaca, esclude la connivenza con gli istinti satanici, che lì per lì sono estremamente persuasivi, convincenti, addirittura commoventi, entusiasmanti, giustificati come una necessità primaria. Ed ecco una menzogna, ed ecco un accumulo di negatività che magari sono barattate ricorrendo a paludamenti piuttosto vistosi o preziosi, ma l'opera del Signore è attiva là dove nel cuore umano il nostro orante scopre di essere in grado di come dire, fare spazio, sì, rendersi conto di tutto quello che l'aggressione satanica gli ha imprecato addosso, ma senza complicità. Ed ecco il povero, vedete, veramente povero, radicalmente povero, sempre più povero. E il povero, non come quel personaggio spensierato che forse potevamo vagheggiare, che ormai vive in una libera e assoluta consegna di sé al mistero del Dio vivente, ma è proprio là dove il cuore è consacrato che il dibattito viene adesso realizzato nella sua drammaticità più acuta e più dolorosa. Vedete, qui in questi versetti il nostro orante ci parla di questo conflitto che si agita dentro di lui e di come l'opera del Signore è in lui lo sottrae alla tentazione di adattarsi, di accettare, di condividere e far sua esattamente quella modalità maledetta di ipotizzare il cammino della vita e di consegnare così l'obbedienza e lo slancio, il fervore del cuore umano. Vedete, qui il nostro orante ha sperimentato qualcosa di analogo a quello che possiamo definire l'inferno, ma l'inferno nel cuore. E un uomo così povero che nel suo cuore umano, senza possibilità di sottrarsi all'aggressione, è comunque ridotto a confrontarsi con le urgenze strepitose di un inferno che assume la fisionomia spavalda di chi domina la scena del mondo ed ecco il cuore così è profanato? È profanato il santuario? Ed ecco l'opera del Signore per chi mi accusa, per chi dice male contro la mia vita. Un cuore compunto, che non è un cuore complice, è il cuore nel quale è attivato quel discernimento che evangelizza l'inferno. Anche l'inferno è evangelizzato, ed è evangelizzato proprio là dove l'opera del Signore penetra in modo tale da far lui del suo silenzio la rivelazione di una sovranità assoluta. E quindi l'ultima sezione del nostro Salmo, dal versetto 21 al versetto 29, poi c'è una coda, gli ultimi due versetti, ma tu Signore Dio, adesso vedete si giunge al tu. Signore Dio, agisci con me secondo il tuo nome, salvami perché buona è la tua grazia. Tu con il tuo silenzio mi benedici. Io sono povero e infelice, il mio cuore è ferito nell'intimo, certo un cuore compunto, un cuore trafitto, un cuore piagato, un cuore frantumato, un cuore aggredito, un cuore che si è affacciato sull'abisso dell'inferno. In qualche modo questo stesso cuore è diventato il luogo in cui il liquame inquinato che arde nell'inferno ha dimostrato la sua potenza distruttiva. Ed ecco il mio cuore ferito nell'intimo, scompaio come l'ombra che declina, sono sbattuto come una locusta, le mie ginocchia vacillano per il digiuno. Il mio corpo è scarno e deperisce per mancanza d'olio, dice il testo. Sono diventato loro oggetto di scherno, quando mi vedono scuotono il capo. Questo è un versetto che compare nei racconti della Passione. Quando mi vedono scuotono il capo, in segno di scherno, aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore. Sappiano che qui c'è la tua mano. Qui c'è la tua mano. Un cuore ferito, un cuore spalancato che diviene spazio di accoglienza e di benedizione. Perché così l'opera di Dio si compie. Perché così l'opera del Signore e fa di un cuore umano il luogo della sua dimora santa. Sappiano che qui c'è la tua mano. Tu, Signore, tu hai fatto questo, prosegue. Maledicano essi, ma tu benedici. Deve togliere quel mi. Ma tu benedici. Maledicano essi, ma tu benedici. Tu. Essi, tu. E vedete, essi hanno parlato con eloquenza invadente e molto accattivante nel cuore mio. Tu benedici. Insorgano quelli e arrossiscano, ma il tuo servo sia nella gioia, la gioia, e sia coperto di infamia chi mi accusa. Di nuovo qui è il Satan. E sia avvolto di vergogna come di un mantello. In greco diventa il diploide, San Girolamo ragiona su questo diploide, un mantello doppio, e va bene, non perdiamo tempo. Sia coperto di infamia chi mi accusa, e sia avvolto di vergogna, stavo dicendo, come di un mantello, dove vedete è lui che si presenta adesso per come è ridotto, nudo come un verme, ma d'altra parte è proprio questo suo vissuto esposto al massimo della contestazione che lo ha messo così drasticamente in discussione, spogliato di tutte le sue pretese, le sue prerogative. Ebbene, è in questa sua nudità che è in grado di rendere testimonianza in nome del Dio vivente, fino a divenire come segno sacramentale, lui con il suo vissuto così spogliato di tutto, segno sacramentale di un rivestimento che riduce la vergogna umana in obbedienza a un a una testimonianza di dignità. La vergogna umana si è coperto di infamia, chi mi accusa? Avvolto di vergogna come di un mantello, la vergogna mantello, la vergogna trasformata in espressione di dignità, là dove la vergogna è prerogativa ormai di quel di quell'essere umano che nella sua povertà è il luogo nel suo cuore messo così tragicamente alla prova perché è divenuto il luogo del conflitto radicale, quel tale, ed è il nostro orante, vedete, che riemerge dal Salmo 109 e dal Salmo imprecatorio, espunto dalla preghiera liturgica della Chiesa, riemerge come un servo che conosce il dono della vera gioia. Un servo nella gioia. E allora alta risuoni sulle mie labbra la lode del Signore. E siamo, vedete, al punto di partenza. Lo esalterò in una grande assemblea perché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudici la sua vita. Alta risuoni sulle mie labbra la lode del Signore. In quel silenzio la lode. E la lode che è sempre soltanto la minuscola fragilissima eco di una voce che comunque è in continuità con la novità del discernimento che ha messo così duramente e profondamente in discussione il cuore umano. E d'altra parte, vedete, il Salterio continua a venirci incontro con testimonianze che dimostrano come nessuno vuole ingannarci, nessuno vuole incantarci, nessuno vuole convincerci che con qualche svolazzo sentimentale abbiamo dato la svolta decisiva alla nostra vita. Non è così, ci siamo in pieno. E ci siamo in pieno, vedete, non per tornare indietro, ma per scoprire come il canto della lode per cui il Signore ci ha visitato va ancora oltre le tappe che abbiamo percorso e altre tappe ancora ci aspettano, ma intanto vedete questo richiamo alla necessità di confrontarci con l'aggressione che dal di dentro vuole dimostrare l'assoluta inopportunità è un fallimento programmatico, è impossibile svegliarsi per cantare nella speranza. Ed ecco, alta risuoni sulle mie labbra la lode del Signore, e lo esalterò in una grande assemblea, è quel che segue. Dovete sapere che Origene, a proposito di questo versetto, il versetto 30 e poi 31, che lui naturalmente legge in una chiave cristologica, dice: è Cristo che rende grazie a Dio e canta questo inno eucaristico per offrire l'esempio a tutti, per offrire l'esempio anche a noi. Come grande cantore si pone al centro della scena del mondo. Ecco il vero sacrificio, eccetera, eccetera. Come grande cantore che si pone al centro del mondo. E il Salmo 109, vedete, da Origene e poi padri della Chiesa a questo riguardo sono tutti molto attenti e sono maestri da cui non possiamo mai prescindere, trovano in questi versetti una eco del canto con cui proprio lui, il protagonista per eccellenza, ha offerto al Padre il ringraziamento del Figlio vittorioso. È il grande cantore che attraverso questo discernimento dell'inferno che arde nelle profondità del cuore umano, laddove la tentazione penetra a modo suo e infetta e contamina e provoca e distrugge, ecco, proprio attraverso questo discernimento radicale del cuore umano, lui, il grande cantore, si è posto al centro del mondo. Fermiamoci qua. Ho preso molto del tempo a nostra disposizione, ma visto che tanto il Salmo 109 non si legge mai, quarto d'ora in più. Leggiamo allora senz'altro il nostro brano evangelico. Siamo alle prese con il capitolo primo nel Vangelo secondo Marco, la grande introduzione. Siamo proprio alla fine del capitolo primo. Ricordate, il nostro evangelista ci ha detto l'Evangelo di Dio, ormai si è avvicinato, è Gesù stesso che usa questo linguaggio, è la strada della conversione alla vita che è aperta, l'Evangelo di Dio. E Gesù è il figlio che risponde alla voce a cuore aperto, lo sappiamo bene. Già, il Salmo 109, attraverso l'insegnamento di Origene, il grande cantore. Il figlio che risponde alla voce a cuore aperto, il grande cantore. E il suo viaggio attraverso il mare per tornare a casa, quello che sappiamo, il suo viaggio attraverso l'inferno che è nel cuore umano. Nel capitolo primo abbiamo già letto fino al versetto 39, dunque un sommario programmatico, Gesù che attraversa i diversi ambienti della nostra esistenza umana. A Cafarnao, in sinagoga, Gesù è maestro. Sempre a Cafarnao, in casa di Simone, Gesù è l'ospite nella famiglia. Poi da Cafarnao al deserto, gli ultimi versetti che leggevamo ancora nel brano di domenica scorsa, Gesù il viandante sulle strade del mondo. E Gesù è alle prese con le resistenze, la resistenza da parte degli uomini che non si fidano dell'Evangelo. E le pagine che stiamo leggendo, e adesso arriviamo alla fine del capitolo, sono veramente programmatiche. La resistenza degli uomini che non si fidano dell'Evangelo. E l'Evangelo è la strada della conversione alla vita, aperta, è aperta. E qui la questione che noi già abbiamo individuato in tanti modi, si ripropone in maniera sempre più precisa e sempre più esigente, ma cosa c'è nel cuore umano? Cosa c'è nel cuore umano? Perché questa resistenza? Dico resistenza, vedete, solo piccoli richiami, nella sinagoga Gesù ha incontrato quella impurità, quel tale agitato da uno spirito immondo, dice, ma cosa sei venuto a fare qui? Perché Gesù è maestro operoso, è maestro autorevole, è maestro che realizza quello che insegna, una novità. E nello stesso tempo c'è la resistenza, c'è un rifiuto, c'è una pretesa di estraneità, una contestazione che poi si ripropone, vedete, nelle pagine seguenti. Nella casa di Simone la febbre. Ne parlavamo la settimana scorsa, e Gesù è ospite in una casa malata, in una famiglia che è disturbata dalla presenza di quella persona anziana affetta da una qualche patologia, e Gesù è ospite che si attiva come padrone di casa in quell'ambiente per dimostrare come il servizio domestico, la diaconia, l'accoglienza è fondata proprio su quella comunione d'amore che si stringe attorno ai problemi, alle difficoltà, e qui il caso di una persona malata, i dolori, i guai della vita. Quei tali che hanno accolto Gesù e lo hanno accolto come ospite, però subito si sono difesi, vedi, abbiamo in casa questo problema. E Gesù si comporta come leggevamo, da padrone di casa, e dimostra che proprio là dove viene registrato il problema, proprio là è il fondamento. È il fondamento di una capacità di accogliere che poi si apre addirittura a quello spazio in cui si muovono tutti i disgraziati, gli ammalati, i derelitti della città, tutta la città. E quindi, sempre nei versetti del brano di domenica scorsa, quando Gesù la mattina presto esce di casa e va in un luogo deserto e quelli che lo ricercano, è ancora una manifestazione di quella resistenza con cui Gesù si sta confrontando. La resistenza di quel tale agitato dal demonio impuro nella sinagoga, la resistenza di quei tali Simone e gli altri che dicono la nostra casa è ammalata, ha la febbre, la resistenza che ancora una volta passa attraverso le figure dei suoi primi discepoli che lo rincorrono, lo ricercano perché si sono convinti di aver acquisito un patrimonio da garantire come appunto coloro che adesso vogliono fare di tutto per restringere l'orizzonte all'interno del quale si svolge la loro vita e dunque anche la presenza di Gesù, restringere l'orizzonte in maniera da ricondurli alla custodia di quanto hanno apprezzato come motivo di gratificazione. E invece Gesù è viandante che affronta il mondo come immersione nel mistero della paternità di Dio. Io devo andare altrove, dice Gesù, andiamo altrove. Perché il patrimonio del benessere domestico, della gratificazione familiare, è un patrimonio che ci dà appuntamento, non ritornando indietro, ma là dove percorrendo le strade della vita incontreremo tutto quello che avviene, tutti i viandanti che si agitano sulla scena del mondo come momenti interni alla storia di una famiglia umana che ritorna a Dio. E quindi sono venuto, questa doppia traduzione qui nel versetto 38, ne parlavamo la settimana scorsa, proprio per questo, per andare altrove. Perché Gesù è viandante che si immerge nel contatto con tutte le realtà del mondo per rispondere al mistero della paternità di Dio che gli viene incontro, che lo attende. Fatto sta, vedete, che così si apre lo spazio della sua figliolanza, il figlio con il cuore aperto, questo lo sappiamo già da un bel po' di tempo, ma questo spazio della sua figliolanza diventa dimora per la nostra vocazione alla vita. Per questo sono uscito, andiamocene altrove. Ecco, la nostra vocazione alla vita trova dimora in quello spazio di cui lui è testimone, magistrale, autorevole, filiale. Ed ecco un lebbroso, ecco il nostro brano evangelico, vedete, conosciamo bene questi pochi versetti. Questa figura è come ricapitolativa di tutte le resistenze a cui accennavano le pagine precedenti. L'impurità, la febbre, la ricerca per riportare indietro Gesù, tutte le resistenze, ma tutta la catechesi evangelica, vedete, da questo momento in poi è come dedicata a questo lebbroso, che alla fine del capitolo primo il nostro evangelista Marco identifica come è colui che rappresenta tutti gli interlocutori, tutti i lettori, tutti i catecumeni che sono impegnati in questo cammino di conversione. La catechesi evangelica è per quel lebroso ed è per noi. Tra l'altro, vedete, si parlerà nuovamente di un lebroso nel Vangelo secondo Marco, all'inizio del capitolo 14, nel versetto 3, a Betania. In quel caso ha anche un nome proprio, si chiama Simone il lebroso a Betania, e siamo sulla soglia della tappa finale, la tappa decisiva, e nella casa di Simone il lebroso a Betania una nuvola di profumo. Ritroveremo un lebroso a Betania, e lì ha inizio poi il racconto della passione, morte e resurrezione del Signore, è la tappa finale, da qui, fine del capitolo primo, inizio del capitolo 14. E vedete, nella casa di Simone il lebroso a Betania, quel versamento di profumo che avvolge tutto e che dà agli eventi che poi seguiranno fino allo strazio della passione e della morte e fino alla sepoltura del Signore il valore di una epifania, di quel profumo con cui il vivente trionfa passando attraverso lo strazio del rifiuto che diventa per lui una condanna a morte, fino in fondo all'abisso di cui patisce le conseguenze più drammatiche, più dolorose, è l'inferno del cuore umano ed ecco il profumo del vivente, il profumo. Del grande cantore che così si è posto al centro del mondo. Vedete che qui il nostro lebroso si lamenta supplichevole, lo supplicava in ginocchio, l'atteggiamento devoto in ginocchio. In realtà questo gesto compare un'altra volta nel capitolo 10 versetto 17 quando c'è quel tale che va da Gesù, si inginocchia e dice: che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli dice questo e questo, ma l'ho sempre fatto, allora vendi tutto e segui me. È un atteggiamento devoto? È vero che si parla di questo gesto anche nel racconto della passione, quando nel capitolo 15, versetto 19, i soldati che nel cortile del pretorio deridono Gesù e si inginocchiano per scherzo. Che devozione è questa? Che supplica è questa? Che atteggiamento è quello del lebroso? Vedete, perché comunque mantiene le distanze, d'altronde è un lebroso, Levitico capitolo 13 diceva che deve andare in giro dicendo impuro, impuro, tenetevi a distanza da me, è così, è un lebroso, e supplicava, sta dicendo impuro, impuro, tienti lontano da me, è vero però che è venuto, vedete, c'è una contraddizione, sta a distanza, ma è venuto. Attenzione però, perché è venuto incontro a Gesù, mantenendo le distanze, ma è dubbioso su tutto. Soprattutto è dubbioso circa la volontà di Gesù. Se vuoi, puoi guarirmi, purificarmi, dice la lettera del testo, puoi purificarmi. Impuro, impuro, deve gridare. E sta gridando anche lui, non c'è da dubitarne. Ma vedete, lui è dubbioso. Altre volte abbiamo letto con alcuni di voi questa pagina evangelica e ho sempre ritenuto di dover dare una notevole importanza a questa espressione ipotetica. Se vuoi, puoi guarirmi, puoi purificarmi. Perché qual è la volontà di Gesù? Qual è la intenzione di Gesù? Qual è l'animo di Gesù? Com'è impostato il cuore di Gesù? Qual è la volontà di Gesù? Il desiderio di Gesù, qual è? Il desiderio del figlio, qual è? Sapete che nel Vangelo secondo Marco compaiono alcuni testi nei quali questa volontà di Gesù è dichiarata espressamente. Gesù chiamò quelli che volle e poi non voleva che se ne parlasse di lui. Questa è un'affermazione che ritorna più di una volta. La volontà di mantenere il silenzio, già, quel segreto messianico di cui parlano gli studiosi da qualche secolo a questa parte, è mantenere il silenzio. E questo è un richiamo che, in base alla lettura del Salmo 109, risuona come una eco che forse è particolarmente eloquente nell'animo nostro. Il desiderio filiale di Gesù, il cuore del figlio, fino a quel testo, lasciando da parte tutte le posizioni intermedie che leggiamo nel capitolo 14, è un testo famosissimo, vale la pena di rileggerlo per un momento solo, capitolo 14, quando Gesù è in preghiera durante la notte nel Getsemani e i discepoli si addormentano e lui pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora e diceva: Abba Padre, ecco, versetto 36, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. La volontà di Gesù è il desiderio filiale, il desiderio del figlio. È il cuore umano del figlio, vedete, santuario consacrato come dimora della parola di Dio, volontà di Dio, la presenza del Dio vivente nella condizione umana, nella storia umana, nel dramma di ogni cuore umano, laddove l'inferno vorrebbe vantare i propri diritti. La volontà di Gesù. E allora qui ritorniamo al nostro lebbroso, vedete, che si rivolge a Gesù in questi termini dubitativi. E Gesù reagisce. E Gesù reagisce proprio in modo corrispondente a quel desiderio che è acceso e che è la sua volontà filiale di procedere nel cammino della vita in maniera corrispondente alla voce che gli parla, alla voce che lo chiama, alla voce che lo attende, perché è il figlio che deve tornare a casa. E vedete che qui è in atto un discernimento radicale. Ho usato più volte questa espressione nel momento in cui poco fa leggevamo il Salmo 109, soltanto che adesso il discernimento è messo in atto proprio nella relazione con il lebbroso, con colui che ci rappresenta, in quanto attraverso di lui tutte le resistenze che ancora ci suggeriscono di non fidarci dell'Evangelo si ripropongono. E vedete che qui leggiamo: mosso a compassione stese la mano, lo toccò e gli disse. Altre volte vi dicevo senz'altro che qui il participio auristus plagnistis, mostra compassione, che peraltro è opportunamente segnalato nella edizione critica, ma in alcuni codici assai autorevoli e antichi è sostituito da un altro participio auristo, orgistis, adiratosi.
Solennezza.
Adiratosi, orgistis. Gesù in collera. Oltretutto, immediatamente dopo, poi leggiamo che Gesù lo ammonisce severamente. E in più, nel capitolo 3, versetto 5, il nostro evangelista Marco parla dichiaratamente della collera di Gesù in rapporto alla durezza del cuore umano. Capitolo 3, versetto 5. Gesù si guarda attorno, è sconcertato e triste, e la collera di Gesù per la durezza del cuore umano. Collera, un linguaggio che appunto bisognerebbe espungere come il Salmo 109, ma siccome non si può espungere una pagina evangelica, allora no, questo non può avvenire. Un salmo sì, nessuno se ne accorge, ma e allora la collera di Gesù, e corrispondentemente vedete bene il gesto di Gesù che stende la mano e tocca il lebroso. Gesù tocca il lebroso, quello che il libro del Levitico ha dichiarato impossibile, illecito, illegale, è un modo per contrarre impurità. E vedete che abbiamo a che fare in queste battute così essenziali del nostro racconto con la testimonianza di una contestazione del male, ma è una contestazione che accoglie. Quella contestazione che rifiuta in maniera diretta ed esplicita quell'imbroglio che chiude il cuore umano dentro a un atteggiamento di difesa, che diventa poi atteggiamento aggressivo, che in realtà chiude il cuore umano entro un regime infernale. È una contestazione diretta, vedete, esplicita, del male. La collera di Gesù. E nello stesso tempo lo tocca. E quindi lo accoglie. E quindi fa sua la pena di quel lebroso. Ricompone in un abbraccio d'amore la malattia del cuore umano. E qui, vedete, la scena è eloquentissima. È così che il suo desiderio filiale di Gesù diviene spazio di solidarietà, quello spazio nel quale le resistenze sataniche, così come ce ne parlava il Salmo 109, del nostro cuore umano, saranno tutte sbugiardate e bruciate come scorie, inquinate in un crogiolo di purificazione. Questo suo modo di contestare, vedete, la collera di Gesù è dimostrazione di come senza complicità la condizione penosa dell'umanità ammalata, dell'umanità inquinata, dell'umanità derelitta, dell'umanità che è prigioniera dell'infamia, della tentazione nel cuore umano, prigioniera, se non fosse vero che, vedete, proprio questa condizione di inquinamento è avvolto all'interno dell'abbraccio, stese la mano, tra l'altro anche questo gesto, vedete, stese la mano, è un modo non solo per toccare, ma per abbracciare, per contenere, per ricomporre così la malattia che è della condizione umana, che è del cuore umano. Tra l'altro questa espressione stese la mano in ebraico è ricorrente nell'Antico Testamento per indicare l'attività poderosa del Dio vivente. Con braccio disteso, con mano potente, il Signore è intervenuto fin dal tempo del Faraone. E così stese la mano e lo toccò. E gli disse: lo voglio, guarisci. Vedete che la risposta è perfettamente adeguata alla ipotesi della domanda. Se vuoi, poi come se voglio? Certo che lo voglio! In dubbio è quella volontà, in dubbio è quel desiderio. Ma tu nel cuore che cos'hai? Dubbio! È nel cuore del figlio. È nel cuore umano del figlio, vedete. Quella volontà di restituzione alla pienezza della vita di ogni creatura umana derelitta, avvilita, ammalata, piagata, tentata, prigioniera di un cuore infernale. Certo che lo voglio, guarisci. E vedete che per questo adesso Gesù sbuffa. Subito la lebbra scomparve ed egli fu purificato, e ammonendolo severamente, è rimasto il verbo qui, ammonendolo severamente, vedete, sbuffa, lo strapazza, lo rimandò subito, lo caccia via, qui è il verbo equallin, lo caccia via, e dice: ma come, non doveva un po' coccolarlo, e non so, adesso facciamo un po' di riabilitazione, perché in questi casi bisogna fare la riabilitazione. E dice: allora aspetta, alla fine ti mandiamo in una clinica specializzata in modo tale che poi potrai così riprendere fiato. No, lo strapazza e lo butto via. Vai dai sacerdoti, anche perché diceva già il libro del Levitico, capitolo 3, bisogna andare dai sacerdoti che poi studiano il caso e dicono: sì, però sì. Poi c'è tutta una procedura liturgica, eccetera, eccetera. Ma vedete questo comportamento di Gesù qui è molto istruttivo per noi, e poi viene ripreso nel corso del Vangelo. Quest'oggi noi abbiamo avuto a che fare nella messa di oggi con il capitolo 7 del Vangelo secondo Marco, quando Gesù emette un profondo sospiro. Ecco, siamo alle prese con una situazione che è analoga a quella che già è illustrata qui, nel nostro brano evangelico, nel capitolo 7, versetto 34, era il Vangelo di oggi. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Efata, apriti! Sordo muto, era il Vangelo di oggi. Se voi girate la pagina nel capitolo 8, versetto 12, sono i farisei che chiedono un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ed egli, versetto 12 del capitolo 8, traendo un profondo sospiro, disse: ah, perché questa generazione chiede un segno? Nessun segno a questa generazione. Il segno è lui. Il segno è esattamente questo profondo sospiro, e il segno è esattamente il figlio, il desiderio del figlio, la volontà del figlio, e il cuore aperto che nell'umanità di Gesù è rivelazione del grembo della vita che si è spalancato nell'intimo del Dio vivente. E dunque Gesù sospira. C'è un altro verbo che compare a più riprese collegato con un'attività didattica, il verbo è pitiman, che viene tradotto normalmente con sgridare. Qui Gesù sta sgridando il povero lebbroso, vedete, ma ha purificato, lo ha contestato, e quella contestazione che discerne, che filtra, che purifica, che guarisce. E adesso, se ricordate, Gesù ha sgridato quel tale nella sinagoga. Lo sgridò e disse: taci, taci. È ridotto al silenzio. Quel tale che diceva: cosa c'è tra te e noi? Tu insegni con autorità, non hai a che fare con noi, nelle nostre sinagoghe si procede diversamente. E più avanti ancora, ma il testo in cui questo verbo sgridare compare in maniera più che mai significativa, importante, eloquente per noi, prendete capitolo 8, quando Gesù chiede ai discepoli: chi sono io per voi? E quelli rispondono, e Pietro risponde: tu sei il Messia, Cristo. E il versetto 30 del capitolo 8: impose loro severamente di non parlare di lui a nessun nostro verbo. Impose loro severamente, zitti, silenzio, silenzio. Dopodiché nel versetto seguente Gesù per la prima volta parla di sé e della sua missione, in quanto è il figlio dell'uomo che deve essere rifiutato. E questo passare attraverso il rifiuto, ecco il crogiolo infernale attraverso il quale si compie la missione a lui affidata. Proprio questo è il modo per realizzare la promessa messianica. Per la prima volta Gesù parla espressamente in questi termini. Dice il versetto 32 che Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo rimprovera. Pietro lo rimprovera. E allora, versetto 33, Gesù disse, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro di nuovo. Lo sgridò e gli disse: rimettiti dietro a me, perché tu sei Satana. Perché questo è Satana. Già, il Salmo 109 ce n'ha dato ampia illustrazione. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Lo sgrida, è il suo modo di sgridare, vedete, impone il silenzio, e quel silenzio che nel Salmo 109 è la via di accesso alla gioia, la gioia del servo. Leggevamo proprio gli ultimi versetti del nostro Salmo, ed ecco, è per questo che il figlio dimora adesso in luoghi deserti, qui nel nostro brano evangelico. Quel tale, se ne va, ma poi mica va dai sacerdoti, va e racconta quello che è successo, per cui Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, perché Gesù ha toccato un lebbroso. E allora se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Gesù in questo modo può e vuole affrontare tutte le conseguenze di quelle resistenze che ancora sussistono in noi, nei luoghi deserti, affrontare e anche subire le conseguenze di tutto quello che resiste ancora. Tutte quelle ipotesi sataniche che ci suggeriscono motivi di complicità con quelle. Quella pretesa di esercitare la libertà di iniziativa, la nostra condizione umana in maniera autosufficiente, in maniera autoreferenziale, in maniera gestire il nostro vissuto secondo principi, desideri, volontà, pretese, progetti che costruiamo in noi stessi. Ed è l'inferno, ed è una catastrofe, ma è esattamente da questo inferno che noi siamo liberati. Ipotesi sataniche e ipotesi che si presentano in tutte le forme più bugiarde, ma più subdole e più accattivanti. Una complicità che si prospetta come una necessità serena, ovvia, scontata, quasi banale, doverosa. E Gesù affronta tutte le resistenze. Per questo andavano lui da ogni parte, vedete, perché sta in luoghi deserti. andavano a lui da ogni parte. E infatti, dovunque anche noi scapperemo, scopriremo che siamo afferrati. E dovunque sprofonderemo, troveremo dimora nel suo cuore, finché scopriremo anche noi la gioia di quel servo di cui parlava il Salmo 109, e la gioia del grande cantore, come interpretava poi Origene. Scopriremo la gioia del grande cantore, così anche in noi ogni nostro lamento diventerà voce filiale che grida Abba, Padre. Ecco, fermiamoci qua. E allora ritorniamo al Salmo, al nostro Salmo 109, vediamo di rileggerlo insieme. Io della mia lode non tacere, poiché contro di me si sono aperte la bocca dell'empio e dell'uomo di frode. Parlano di me con lingua di menzogna, mi investono con parole di senza motivo. In cambio del mio amore mi muovono accuse, mentre sono in preghiera. Mi rendono male per bene e odio in cambio di amore. Suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Citato in giudizio risulti colpevole e il suo appello si risolva in condanna. Pochi siano i suoi giorni e il suo posto l'occupi un altro. I suoi figli rimangano orfani e vedova sua moglie. Vadano ramigli i suoi figli mendicando, siano espulsi dalle loro case in rovina. L'usuraio divori tutti i suoi averi e gli estranei facciano preda del suo lavoro. Nessuno gli usi misericordia, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua discendenza sia votata allo sterminio, nella generazione che segue sia cancellato il suo nome. L'iniquità dei suoi padri sia ricordata al Signore. Il peccato di sua madre non sia mai cancellato. Siano davanti al Signore sempre, ed egli disperda dalla terra il loro ricordo. Perché ha rifiutato di usare misericordia e ha perseguitato il misero e l'indigente, per far morire chi è affranto di cuore, ha amato la maledizione ricavata su di lui, non ha voluto la benedizione, da lui si allontani, si è avvolto di maledizione come di un mantello, è penetrata come acqua nel suo intimo e come olio nelle sue ossa. Sia per lui come vestito che lo avvolge, come cingitura che sempre lo cinge. Sia questa da parte del Signore, la ricompensa per chi mi accusa, per chi dice male contro la mia vita. Ma tu, Signore Dio, agisci con me secondo il tuo nome. Salvami, perché buona è la tua grazia. Io sono povero e infelice, e il mio cuore è ferito nell'intimo. Scompaio come l'ombra che declina, sono sbattuto come una locusta. Le mie ginocchia vacillano per il digiuno, il mio corpo è scarno e deperisce. Sono diventato loro oggetto di scherno, quando mi vedono scuotono il capo. Aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore. Sappiano che qui c'è la tua mano, tu, Signore, tu hai fatto questo. Maledicano essi, ma tu benedici. Insorgano quelli che arrossiscano, ma il tuo servo sia nella gioia. Si è coperto di infamia chi mi accusa, e si è avvolto di vergogna come di un mantello. Alta i suoni sulle mie labbra la lode del Signore. La esalterò in una grande assemblea, perché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudici la sua vita.
Ecco. Grazie.